come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:36, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno a tutti.
Come ogni lunedì, A come Atlante diventa A come America Latina, è il nostro ospite fisso Alfredo Somoza. La notizia di questo weekend, anzi più di questo weekend, sono le deportazioni di migranti dagli Stati Uniti verso i paesi dell'America Latina, culminato con uno scontro, uno scontro mai visto prima tra Colombia e Stati Uniti.
Lo ultimo in Noticias Caracol.
Mucha atención, que hace pocos minutos el gobierno nacional a través de un comunicado informó que el presidente Gustavo Petro pondrá a disposición el avión presidencial para el retorno digno de los connacionales deportados desde los Estados Unidos y que tenían un vuelo programado para la mañana de este domingo. Asimismo, el gobierno anuncia que trabajará en la asamblea de la CELAC con los países de la región para abordar las problemáticas migratorias y los protocolos de deportación.
El presidente Trump reaccionó a la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no dejar aterrizar dos vuelos programados con migrantes deportados, imponiendo aranceles y otras medidas. Trump dijo a través de la red social Truth que fue informado de dos vuelos de repatriación cancelados con un gran número de criminales ilegales que no obtuvieron la autorización de aterrizar en Colombia.
Ecco Alfredo, la prima considerazione è che i leader dell'America Latina, soprattutto progressisti, non sopportano le condizioni della deportazione dei loro connazionali. Prima di parlare di Colombia, ricordiamo quello che è successo tra Stati Uniti e Brasile, un viaggio che poi ha dovuto fare uno scalo in Amazzonia, e a quel punto c'erano, mi sembra, 80 immigrati brasiliani. A quel punto sono arrivati dei militari brasiliani e quello che hanno visto era veramente incredibile, nel senso che i deportati avevano le manette, erano anche i piedi legati, quindi a quel punto li hanno trasferiti su un aereo militare brasiliano e li hanno portati a Belo Horizonte. Ecco, Gustavo Petro ha molto insistito che tutti gli esseri umani hanno dei diritti e quindi meritano rispetto. Lo dice non solo per i colombiani, ma per tutti, diciamo, i cittadini dell'America Latina.
Ma sì, proprio la parola che hai detto te è la chiave di lettura, con le condizioni in cui avvengono queste estradizioni, che ricordiamo sono tutte legali, nel senso che tutti i paesi interessati, il Brasile, la Colombia, il Guatemala, il Messico, hanno firmato degli accordi anni fa con gli Stati Uniti per ricevere i loro cittadini espatriati, un po' come gli accordi che firma l'Italia con la Tunisia, con qualche paese che poi facilita la deportazione. La differenza è che dall'Europa le persone che vengono espulse viaggiano su voli commerciali mediamente, adesso sta un po' cambiando, ma diciamo storicamente viaggiano su voli commerciali, vengono accompagnati da personale della polizia e non sono ammanettati, mentre invece quelli che stanno arrivando adesso in America Latina viaggiano su voli militari, perché Trump ha inserito l'esercito in suo piano, diciamo, anti-immigrazione clandestina, e viaggiano ammanettati con catene ai piedi. E quindi in realtà, se andiamo a leggere le dichiarazioni sia in Brasile che in Colombia, alla fine entrambi riconoscono il fatto che con gli Stati Uniti c'è un accordo per il quale devono riprendersi i loro cittadini, ma mettono il punto sulle condizioni. Ricordiamo che in Colombia l'anno scorso, nel 2024, quando non c'era Donald Trump ma c'era Joe Biden, sono stati deportati 14.000 colombiani. Quindi ecco, è una macchina molto oliata. cosa cambia? Da un lato, come dicevo prima, l'uso dell'esercito, che diciamo che non è una forza di polizia e che tratta le persone in un certo modo. Il secondo è quello che sentiamo nel servizio, la parola criminale. Cioè, per gli Stati Uniti, chi viene trovato sul proprio territorio senza avere titoli per farlo è a tutti gli effetti un criminale, e negli Stati Uniti, come sappiamo, i criminali vengono incatenati mani e piedi, quindi non c'è la differenza che c'è anche qui con noi, con i centri di detenzione che sono, come sappiamo, alla fine diventano un carcere, ma nel quale, diciamo, le persone si muovono con un'altra libertà, e anche quando vengono estradati si muovono con un'altra libertà. Quindi stiamo discutendo fondamentalmente delle modalità, delle condizioni con le quali stanno avendo, ma ripetiamo, perché noi facciamo informazione, non propaganda, che gli accordi che permettono questi voli dagli Stati Uniti sono stati tutti firmati negli anni precedenti, soprattutto col governo di Joe Biden. Sì. Quindi niente di nuovo, se non l'essere diventate molto più dure le condizioni, ma la base giuridica non risale a Donald Trump, ma riguarda i democratici.
Cito il nostro collaboratore da New York, Davide Mamone, che ha scritto sui social: attenzione, quello che sta facendo Trump l'ha fatto Clinton, l'ha fatto Obama, l'ha fatto Biden. È il modo anche di comunicare, nel senso,
certo,
quello che praticamente c'è questa foto sul sito del Casa Bianca, dice: ecco, la promessa è stata mantenuta con questi, diciamo, cittadini dell'America Latina in fila che stavano per salire su un aereo. Anche il modo di comunicare, come diceva adesso il corrispondente di Radio Caracol, ci sarà un vertice dell'America Latina, perché questo modo di brutale diktat di Trump stanno dando fastidio soprattutto ai governi progressisti, perché umiliando, diciamo, i migranti, si sta umiliando anche questi stati.
Assolutamente, tra l'altro diciamo che al momento i viaggi, i voli dagli Stati Uniti sono stati indirizzati solo verso i paesi governati da progressisti, dal Guatemala al Messico, dalla Colombia al Venezuela non ci provano nemmeno, ovviamente, però c'è una trattativa in corso con il governo di Salvador, con Nayib Bukele, che ricordiamo è molto vicino a Donald Trump, perché il Salvador venga considerato stato terzo, diciamo, stato nel quale poter dire, come già succede con Honduras e Guatemala, nel quale poter inviare degli immigrati, anche se non di nazionalità salvadoregna. Soprattutto quello che hanno in mente è di mandare dei venezuelani che, secondo il governo degli Stati Uniti, venezuelani immigrati negli Stati Uniti, che secondo il governo degli Stati Uniti appartengono alle bande, il Tren de Aragua, che è una delle bande criminali più importanti del Venezuela, di mandarlo in Salvador, perché come sappiamo in Salvador Bukele ha dei carceri specifici per questo tipo di criminalità. Quindi in realtà i governi amici non li sta mandando dietro immigrati, ma anzi probabilmente faranno degli accordi vantaggiosi. I governi invece ostili, anche in base ovviamente alle cose firmate dai democratici, stanno ricevendo questi voli, che sanno che creano un grande fastidio, perché in realtà il fatto che l'anno scorso fossero arrivati 14.000 colombiani deportati in Colombia non l'aveva detto Biden, e men che meno l'aveva detto Petro. C'erano notizie che si tenevano più o meno senza dare troppo risalto, invece, come dicevi giustamente te, Trump su questo ci ricama sui social. Ma la cosa più, diciamo, più deleteria che ha fatto Donald Trump non riguarda questi voli, ma la chiusura dell'app CBP One, che era un programma implementato da Joe Biden nel 2023, che aveva permesso a migliaia di immigrati di prima ancora di attraversare la frontiera di chiedere l'asilo negli Stati Uniti, e in caso di ricevere una risposta positiva di avere un appuntamento, cioè un giorno preciso nel quale presentarsi al confine. Questa applicazione iniziata nel 2023 aveva permesso l'ingresso regolare di 900.000 persone. Adesso che è stata chiusa per ordine di Donald Trump, 30.000 migranti che avevano degli appuntamenti fissati le sono saltati e soprattutto 300.000 che aspettavano una risposta sono rimaste senza risposta. Quindi sostanzialmente non c'è possibilità in questo momento, o meglio, gli Stati Uniti hanno deciso unilateralmente di non riconoscere più il diritto di asilo, chiudendo lo strumento telematico che permetteva di fare un primo filtro prima di arrivare alla frontiera. Per ultima cosa, invece, sul diritto alla cittadinanza per nascita, c'è lo ius soli costituzionale, come sappiamo. C'è stato un giudice federale che ha bloccato questo decreto di Donald Trump, ma c'era già un blocco dei 22 stati, tra i quali Washington, Arizona, Illinois e Illinois, che avevano già fatto una presentazione sull'incostituzionalità e ormai lo sappiamo tutti, essendo costituzionale la modalità con la quale si diventa cittadino degli Stati Uniti, bisogna modificare la Costituzione per poterlo fare e per questo ci richiesto un due terzi, una maggioranza di due terzi, cosa che ovviamente Donald Trump non ha.
Ultima cosa su questa vicenda, la crisi sembra rientrata, visto che Gustavo Petro respinge questi aerei militari, ma accetta comunque il rimpatrio dei suoi concittadini. C'è la questione dei dazi, nel senso che Donald Trump, subito dopo il tweet di Gustavo Petro, ha deciso di applicare dei dazi del 25%, raddoppiati una settimana dopo al 50%, mentre subito dopo Gustavo Petro ha dato ordine al suo ministro del commercio di applicare dazi del 25%. Ho visto i dati che l'esportazione dagli Stati Uniti a Colombia al 2022 sono quasi 20 miliardi di dollari, mentre dalla Colombia agli Stati Uniti sono 15,6 miliardi di dollari.
Sì, io credo che a Pechino siano molto contenti di questo crescendo. Ecco, questa è un'altra novità che non avevo citato prima della politica migratoria di Trump, quella di minacciare coi dazi, cosa che ovviamente non era stata mai fatta da nessun governo precedente. E dicevo, saranno molto contenti a Pechino perché Colombia è l'unico paese sudamericano che ha come primo cliente per le loro merci, cioè Colombia esporta petrolio, caffè, oro, orchidee, frutte, ha come primo cliente gli Stati Uniti, tutti gli altri paesi sudamericani ormai hanno come primo cliente la Cina. E questa, diciamo, questa ritorsione che è servita perché in poche ore il governo colombiano dovesse cambiare linea, dimostra la debolezza di un paese che per motivi storici, per tutta la vicenda della guerra civile, ha avuto un rapporto e continua ad avere un rapporto così stretto con gli Stati Uniti che non può permettersi di incrinare, cioè la Colombia non può permettersi di vedere penalizzate il loro export perché gli Stati Uniti sono il primo cliente storico per le loro merci. Se dovesse esserci una cosa del genere con un paese come il Brasile, probabilmente non avrebbe nessun effetto, perché gli Stati Uniti per il Brasile sono il terzo, il quarto cliente, il terzo o quarto fornitore, mentre invece sono più importanti sia la Cina assolutamente, ma anche ad esempio l'Argentina all'interno del Mercosur. Quindi ecco, questa è la dimostrazione della debolezza di un paese, l'unico in Sud America che continua ad avere questo rapporto con Cina, che è la stessa debolezza che hanno i paesi centroamericani, soprattutto il Messico e i paesi del Centro America, che sono collegati agli Stati Uniti attraverso il NAFTA nella sua attuale declinazione. Cioè, il Messico al 85% del commercio estero del Messico si dirige agli Stati Uniti, è il primo partner commerciale degli Stati Uniti, in nessun modo il Messico può sopportare dei dazi sulle loro merci, anche se poi molte di queste merci sono fabbricate da compagnie statunitensi, ma diventa molto complicato. Cioè, sostanzialmente i paesi che ancora hanno questi forti legami commerciali con gli Stati Uniti politicamente sono molto più deboli, e questo è questo un dato che in queste ore si sta valutando in molti paesi e si sta rivalutando anche il ruolo storico che ha avuto la Cina, soprattutto in Sud America, di permettere una diversificazione della bilancia commerciale e quindi di permettere una maggiore sovranità politica.
Alfredo, solo una battuta al confine tra Venezuela e Colombia sul versante colombiano. Da qualche giorno ci sono degli scontri tra due eserciti, che praticamente due eserciti di ribellioni, uno gli ELN e l'altro sono i FARC, ma l'ala dissidente, visto che il FARC ufficiale hanno siglato, hanno firmato un accordo di pace con il governo di Bogotà.
Sì, questo in seguito alle violenze di parte della regione di Catatumbo, che come dicevi giustamente è vicino al confine con Venezuela, la zona nord del dipartimento di Santander, è una zona molto povera, una zona rurale, lo Stato non è stato mai presente, è una zona franca storicamente per la guerriglia e soprattutto è una zona franca per i narcotrafficanti, perché da lì passa il traffico cocaina che si dirige verso il Venezuela. Da questo punto di vista è una zona strategica. L'ELN è l'ultima guerriglia ancora attiva in Colombia, 3.500 combattenti, nasce nel 1964 sul filone guevarista, diciamo, ma l'attuale guerra, che ha già costato qualche decina di morti, contro le FARC dissidenti, cioè i membri delle FARC che non hanno accettato la pace nel 2016 con lo Stato colombiano, non ha nulla di ideologico, non ha nulla, diciamo, di ideale, non è per la rivoluzione, ma semplicemente per il controllo di quei territori strategici per il passaggio della cocaina. E questa è un po' la deriva che hanno avuto le guerriglie colombiane. Beh, nel caso dei dissidenti delle FARC sono chiaramente dei gruppi che continuano a campare sul narcotraffico, ma anche l'ELN, quest'ultimo gruppo guerrigliero, che in questo momento ha sospeso la sua trattativa di pace col governo, si sta contendendo nello stesso territorio, perché storicamente il pagare la percentuale sul traffico di cocaina o sulla coltivazione della foglia di coca è stata una delle principali modalità di finanziamento di queste guerriglie colombiane.
Alfredo, manca poco, ti chiedo che cosa sta succedendo a Cuba. Ricordiamo che negli ultimi giorni dalla presidenza Biden l'amministrazione, la Casa Bianca, ha tolto dalla lista nera del terrorismo Cuba. Ovviamente il giorno dopo l'insediamento di Trump è stata reinserita dentro questa lista, diciamo, dei paesi che sostengono il terrorismo. E c'è stata una prima apertura da parte dell'Havana, hanno rilasciato un noto dissidente che è José Daniel Ferrer García, e le ultime notizie dicono che forse hanno bloccato la scarcerazione dei detenuti politici.
Sì, anche come dicevi te, perché questa misura di Joe Biden è stata sospesa il primo giorno del governo Trump e non era da aspettarselo, soprattutto visto che il nuovo ministro degli esteri americano si chiama Rubio ed è figlio di esuli cubani. Questo accordo con Biden era stato raggiunto grazie alla mediazione del Vaticano, e non è la prima volta che il Vaticano interviene su queste vicende, perché già era stato il mediatore per lo storico viaggio di Barack Obama e anche era stato nella mediazione appunto per la pace in Colombia di cui parlavamo prima. L'accordo prevedeva la liberazione di 533 prigionieri politici in cambio di questo, diciamo, non di questa uscita dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo, non soltanto prigionieri politici ma anche prigionieri comuni. Dai dati che ho potuto raccogliere dalla Havana, che non è facilissimo averli, dovrebbero essere stati liberati fino ad ora 127 prigionieri, non soltanto politici ma anche comuni. E confermo la notizia su José Daniel Ferrer, che è stato il leader dell'Unione Patriottica di Cuba e anche presidente del Consiglio per la Transizione Democratica in Cuba. È stato liberato anche Luis Robles, che era stato detenuto nel 2020 perché semplicemente si aveva, con un cartellone, era rimasto un cartellone nel quale chiedeva libertà per il rapper dissidente Daniel Solis, si era materializzato in una piazza del centro, la piazza della Revoluzione di La Habana, con questo grande manifesto nel quale chiedeva la libertà per questo rapper. È stato condannato a 8 mesi per questo motivo, è stato liberato. Infatti Amnesty International considerava Ferrer e Robles i tipici detenuti per reati di coscienza, ovviamente, ed erano anche quelli più conosciuti. Sì, le notizie dicono che la liberazione si è fermata, quindi di 553 che si devono liberare saranno al momento questi 127, perché Cuba è tornata di nuovo ad essere in questo elenco, ma in realtà queste persone, ricordiamo che non sono prigionieri politici di lunga data, ma risalgono sostanzialmente alla manifestazione del luglio del 2021, quando ci fu quella manifestazione spontanea in tutto il paese chiedendo maggiore libertà, e furono detenute circa 1200 persone. Quindi in realtà non ci sono grandi leader politici, ma è gente che è riuscito con le pentole a protestare nel 2021. Ecco, Cuba e probabilmente farebbe bene a mantenere questo impegno, malgrado il fatto che con gli Stati Uniti di Trump le cose siano come siano, perché probabilmente queste persone, a distanza di 3 anni dalla loro detenzione, dovrebbero essere già da un pezzo tutti fuori.
Grazie Alfredo, buona giornata e lunedì prossimo.
Grazie a voi, buona continuazione.
Andiamo con la colonna sonora del film Emilia Perez. Sentiamo lunedì prossimo, a tutti un caro saluto da Shauki, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.